Domenica 18 ottobre, 29ª settimana del tempo ordinario, prima lettura. Nella liberazione dei figli di Israele dalla schiavitù d'Egitto, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, si è rivelato al Faraone, al suo popolo, a tutti gli altri popoli, nella veste di Signore di ogni altro Signore, Dio sopra ogni altro Dio. Il Signore è il solo Signore della creazione e ogni elemento di essa obbedisce al suo volere. Ecco come il libro della sapienza canta la Signoria di Dio sulle sue opere. Tutto il creato fu modellato di nuovo nella propria natura come prima, obbedendo ai tuoi comandi perché i tuoi figli fossero preservati sani e salvi. Si vide la nube coprire d'ombra l'accampamento, terra asciutta emergere dove prima c'era acqua. Il Mar Rosso divenne una strada senza ostacoli e flutti violenti una pianura piena d'erba. Coloro che la tua mano proteggeva passarono con tutto il popolo, contemplando meravigliosi prodigi. Difatti, gli elementi erano accordati diversamente, come nella cetra in cui le note variano la specie del ritmo, pur conservando sempre lo stesso tono, come è possibile dedurre da un'attenta considerazione degli avvenimenti. Infatti, animali terrestri divennero acquatici, quelli che nuotavano passarono sulla terra. Il fuoco rafforzò nell'acqua la sua potenza e l'acqua dimenticò la sua proprietà naturale di spegnere. Le fiamme non consumavano le carni dei fragili animali che vi camminavano sopra, ne scioglievano quel celeste nutrimento di vita, simile alla brina e così facile a fondersi. In tutti i modi, Signore, hai reso grande e glorioso il tuo popolo, e non hai dimenticato di assisterlo in ogni momento e in ogni luogo. Sapienza 19, 6-22. Per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo sebbene tu non mi conosca. Per la liberazione dei figli di Israele dalla schiavitù di Babilonia, il Signore non compie alcun prodigio. Prima fa passare il regno di Babilonia da un re a un altro, poi mette nel cuore del nuovo re un pensiero di benevolenza verso il suo popolo. È sufficiente un decreto del re e tutti i prigionieri possono riprendere la via del ritorno verso Gerusalemme. Leggiamo Isaia 45, 1, 4, 6. Dice il Signore del suo eletto di Ciro: io l'ho preso per la destra per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture dai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte e nessuno portone rimarrà chiuso. Per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non c'è alcun altro. Fuori di me non c'è Dio. Ti renderò pronto all'azione anche se tu non mi conosci. Perché sappiano dall'Oriente e dall'Occidente che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri. Perché questo sostanziale cambiamento nelle modalità di agire da parte del Signore nostro Dio? Ecco la risposta del profeta: perché sappiano dall'Oriente e dall'Occidente che non c'è nulla fuori di me, io sono il Signore, non ce n'è altri. Oggi il Signore non deve rivelarsi come il Signore presso i popoli e le nazioni, deve essere creduto come Signore dal suo popolo. Possiamo attestare che oggi i discepoli di Gesù sono schiavi del pensiero del mondo, più che i figli di Israele, schiavi in terra di Babilonia. mentre Gesù manifestava la sua signoria a tutti i popoli per mezzo dei suoi discepoli, oggi lui è chiamato a manifestare la sua signoria non ai popoli ma ai suoi discepoli. Come farà questo ancora lui non lo ha rivelato, o perlomeno non è a nostra conoscenza. Sappiamo però che come il Signore Dio è intervenuto presso il suo popolo per manifestargli che solo lui è il Signore e nessun altro, così Cristo Gesù interverrà per manifestare ai suoi discepoli che solo lui è il Salvatore, il Redentore, il Mediatore unico tra il Padre e l'intero universo. Solo lui è il Signore e nessun altro. Oggi ai discepoli di Gesù occorrerebbe un nuovo apostolo Giovanni che descriva una nuova visione di Cristo Signore che riceve nelle sue mani il libro della storia. E vide nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con 7 sigilli. Vide un angelo forte che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e sciogliere i sigilli? Ma nessuno né in cielo, né in terra, né sottoterra era in grado di aprire il libro e di guardarlo. Io piangevo molto, perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo. Uno degli anziani mi disse: non piangere, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi 7 sigilli. Poi vidi in mezzo al trono, circondato dai 4 esseri viventi e dagli anziani, un agnello in piedi come immolato, aveva 7 corna e 7 occhi, i quali sono i 7 spiriti di Dio mandati su tutta la terra. Giunse e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. E quando l'ebbe preso, i 4 esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e coppe d'oro, colme di profumi, che sono le preghiere dei santi. E cantavano un canto nuovo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E hai fatto di loro per il nostro Dio un regno di sacerdoti, e regneranno sopra la terra. E vidi o di voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero erano miriadi di miriadi e migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce: l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature del cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi trovavano, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli. E i 4 esseri viventi dicevano: Amen. E gli anziani si prostravano in adorazione. Apocalisse 5:1-14. Che il Signore Gesù intervenga presto e mostri ai suoi discepoli, prigionieri del pensiero del mondo, che solo Lui è il Salvatore, solo Lui è il Redentore, solo nel suo nome è stabilito che possiamo essere salvati. Seconda lettura. Le virtù teologali sono 3: fede, carità, speranza. Nessuna è vera se le altre non sono vere. Se una è falsa, tutte le altre sono false. Con la fede noi accogliamo ogni parola di Cristo Gesù come parola di vita eterna per noi. Con la fede crediamo che solo Cristo Gesù è verità, grazia, vita, via, salvezza e redenzione per ogni uomo che abita sulla nostra terra. Una fede separata dalla persona, dall'opera, dalla parola, dal dono di Cristo Gesù è una fede falsa. Questa fede non salva chi la professa. Oggi si vuole una fede in Dio senza passare per Cristo Gesù. Stiamo costruendo una fede falsa, questa fede mai ci potrà salvare. Non è il Padre che ci salva in modo diretto. Ci salva il Padre per Cristo, in Cristo, con Cristo, nello Spirito Santo, per la mediazione del corpo di Cristo che è la Chiesa. Anche la mediazione della Chiesa in ordine alla salvezza dell'uomo essenza della fede in Cristo Gesù. Mai Cristo Gesù potrà essere separato dal suo corpo che è la Chiesa, vero strumento, vero sacramento di salvezza. Con la carità altro non facciamo che trasformare l'amore di Dio versato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo in nostra vita. Ma quando lo Spirito Santo potrà versare tutto l'amore del Padre in noi perché noi lo trasformiamo in nostra vita? Quando noi siamo vero corpo di Cristo, viviamo come vero corpo di Cristo. Se non siamo vero corpo di Cristo, non viviamo da vero corpo di Cristo, lo Spirito Santo non può versare in noi l'amore del Padre e noi non possiamo amare. Con la vera fede diveniamo vero corpo di Cristo. Come vero corpo di Cristo viene infusa in noi senza interruzione la divina carità. Colmati di divina carità possiamo manifestare al mondo tutta la carità del Padre, allo stesso modo che Gesù sulla croce manifestò quanto è grande l'amore di Dio per ogni uomo. Con la speranza fondata sulla vera fede e sulla vera carità, noi attendiamo che si compia per noi ogni parola proferita da Cristo Signore. Con la fede e la carità noi compiamo tutta la parola di Gesù Signore. Per la nostra fede e la nostra carità, Cristo Gesù è obbligato a compiere ogni sua parola proferita al nostro beneficio. E con la confessione dell'Apostolo Paolo: io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione, secondo Timoteo 4, 6, 8. La corona di giustizia è un diritto acquisito per Paolo. Lui ha vissuto di vera fede e vera carità. Ora Gesù dovrà mantenere la sua parola. L'Apostolo osserva la vita dei cristiani di Tessalonica e attesta che stanno camminando bene. La loro fede è operosa, la loro carità è impegnata, la loro speranza è ferma. E tenendo continuamente presente l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità, la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio e Padre nostro. Se oggi l'Apostolo osservasse le nostre comunità, potrebbe attestare la stessa cosa? Leggiamo prima Tessalonicesi 1, 1-5b. Paolo e Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore nostro Gesù Cristo, a voi grazia e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi le nostre preghiere e tenendo continuamente presente l'opresità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio e Padre nostro. Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da Lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. Altra verità attestata dall'Apostolo Paolo riguarda le modalità del suo annuncio del Vangelo. Lui allora ha annunciato il Vangelo con potenza di parole e di opera, nello Spirito Santo e con profonda convinzione. Il Vangelo che allora ha annunciato era la sua stessa vita. Il nostro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. La stessa verità rivela l'Apostolo ai Romani. Su alcuni punti vi ho scritto con un po' d'audacia, come per ricordarvi quello che già sapete, a motivo della grazia che mi è stata data da Dio. Per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro ministero di annunciare il Vangelo di Dio, perché le genti divengono l'offerta gradita e santificata dallo Spirito Santo. Questo dunque è il mio vanto in Gesù Cristo, nelle cose che riguardano Dio. Non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio, per condurre le gente all'obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la forza dello Spirito, così da Gerusalemme e in tutte le direzioni fino all'Illiria, ho portato a termine la predicazione del Vangelo di Cristo. Romani 15:15-19. Gesù è stato potente in parole e in opere nello Spirito Santo. L'Apostolo Paolo è potente in parole e in opere nello Spirito Santo. Ogni discepolo di Gesù è anche lui chiamato ad essere potente in parole e in opere nello Spirito Santo. Lettura del Vangelo. Solo un cristiano ingenuo potrà pensare che il male non sia male o che il male non esista. La Sacra Scrittura non solo rivela che il male esiste e ci consuma, attesta anche che esso si fa struttura. Le forze del male, divise tra di loro perché ognuno coltiva i suoi particolari interessi, dinanzi al giusto si fa struttura al fine di aumentare la sua potenza, la sua forza e riuscire in ogni sua impresa cattiva e malvagia. Un brano del Libro della Sapienza ci aiuterà a entrare nel mistero del male che si fa struttura. La Sapienza protesse il padre del mondo, plasmato per primo, che era stato creato solo, lo sollevò dalla sua caduta e gli diede la forza per dominare tutte le cose. Ma un giusto, allontanatosi da lei nella sua collera, si rovinò con il suo furore fratricida. La Sapienza salvò di nuovo la terra sommersa per propria colpa, pilotando il giusto su un semplice legno. Quando i popoli furono confusi, unanime nella loro malvagità, ella riconobbe il giusto, lo conservò davanti a Dio senza macchia e lo mantenne forte nonostante la sua tenerezza per il figlio. Mentre perivano gli empi, ella liberò un giusto che fuggiva il fuoco caduto sulle cinque città. A testimonianza di quella malvagità esiste ancora una terra desolata, fumanti, alberi che producono frutti immaturi e a memoria di un'anima incredula si innalza una colonna di sale. Essi infatti, incuranti della Sapienza, non solo subirono il danno di non conoscere il bene, ma lasciarono anche ai viventi un ricordo di insipienza, perché nelle cose in cui sbagliarono non potessero rimanere nascosti. Sapienza 12:1-8. Oggi le forze degli empi si fanno struttura contro Cristo Signore. Insieme studiano come far cadere Gesù, così che possano accusarlo e venga eliminato per sempre dalla loro vista. Allora i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo nei suoi discorsi. Una singola forza del male può poco. Se le forze del male si fanno struttura, allora la sua potenza di distruzione è grande. Leggiamo il testo di Matteo 22:15-21. Allora i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli orediani a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocrite, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: di Cesare. Allora disse loro: rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. A queste parole rimasero meravigliati, lo lasciarono e se ne andarono. Riflettiamo ora, lasciandoci ancora una volta illuminare dal Libro della Sapienza. Non solo ogni potere viene dal Signore, ma anche ogni potere dovrà rendere conto al Signore. Al suddito è chiesto di obbedire all'autorità preposta, poi sarà l'autorità a rendere ragione al Signore del suo operato. Senza questa visione soprannaturale si cade in una visione senza alcuna verità sulle nostre molteplici relazioni. Ascoltate dunque, o re, e cercate di comprendere, imparate o governanti di tutta la terra. Porgete l'orecchio, voi dominatori dei popoli, che siete orgogliosi di comandare su molte nazioni. Dal Signore vi fu dato il potere e l'autorità dall'Altissimo. Egli esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi. Pur essendo ministri del suo regno, non avete governato rettamente, né avete osservato la legge, né vi siete comportati secondo il volere di Dio. Terribile e veloce egli piomberà su di voi, perché il giudizio è severo contro coloro che stanno in alto. Gli ultimi infatti meritano misericordia, ma i potenti saranno vegliati con rigore. Il Signore dell'universo non guarderà in faccia nessuno, non avrà riguardo per la grandezza, perché gli ha creati il piccolo e il grande, e a tutti provvede in ogni modo. Ma ai suoi dominatori incombe un'indagine inflessibile. Pertanto a voi, o sovrani, sono dirette le mie parole, perché impariate la sapienza e non cadiate in errore. Sapienza 6:1-9. Ogni uomo è sotto il governo di Cesare e sotto il governo di Dio. Anche Cesare è sotto il governo di Dio. Egli domandò loro: questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: di Cesare. Allora disse loro: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. L'uomo darà a Cesare ciò che Cesare chiede, non deve però dare a Cesare quello che lui dovrà dare a Dio. Ciò che deve dare a Dio appartiene a Dio. Nessuno potrà dare a Cesare ciò che non è suo. L'anima è di Dio, lo spirito è di Dio. Anima e spirito vanno sempre dati a Dio. Il corpo è di Cesare e tutto ciò che è materia di Cesare e va dato a Cesare. Gesù diede a Dio anima e spirito, diede a Cesare il suo corpo e Cesare ordinò che fosse crocifisso. Per questo urge avere una visione altamente soprannaturale della nostra vita, altrimenti saremmo consumati dalla falsità. Vergine sapiente, ottienici tanta sapienza dallo Spirito Santo, affinché camminiamo nella storia con una visione soprannaturale, per vivere la nostra vita secondo verità e giustizia. Tu ci aiuterai e noi sempre daremo a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Daremo tutto a Cesare sempre secondo la volontà del nostro Dio. Amen.